Salve a tutti, grazie per essere rimasti a quest'ora, sarete stanchi. Salve a tutti, sono Francesco Diaz, lavoro in Insight. La sessione è sui big data e machine learning, quindi una cosa leggera per chiudere la giornata. Mi occupo di deliverare progetti su queste tematiche per la mia azienda, lavoro in Insight da un anno. Ho lavorato in Microsoft per circa 8 anni, dove ho seguito queste tematiche. Una cosa importante, trovate nel blog da stasera o da domani alcune delle demo che utilizzeremo oggi per la sessione. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di fare una panoramica di quelle che sono le funzionalità per la gestione del mondo dei dati su Azure, quindi vedremo alcune delle funzionalità che mette a disposizione Azure. In particolare partiremo con una introduzione e quelli che sono gli scenari di applicabilità della parte di machine learning e del mondo dei big data, e vedremo in pratica 3 macro aree: la parte di orchestrazione del trasferimento dei dati e della trasformazione dei dati, la parte dei big data e poi la parte di predictive analytics, quindi la possibilità di fare analisi predittive. Abbiamo qualche piccola demo su ciascuno di questi temi, cercheremo di possibilmente di stare nei tempi. Iniziamo dalla parte di descrizione, partendo da quelle che sono le definizioni che trovate su Wikipedia. Si parla tanto di big data, di machine learning. Che cos'è la parte di big data? Wikipedia dice questo, dice che per big data si intendono quella tipologia dei dati che per o grossissime dimensioni o complessità delle informazioni da trattare richiedono degli strumenti nuovi per accedere alle informazioni e rendono di conseguenza gli strumenti di accesso ai dati in qualche modo obsoleti. Invece machine learning viene definita come la scienza che si occupa di preparare algoritmi che possano essere in grado, sulla base di dati storici, di creare predizioni su quello che poi sarà l'andamento dei dati. Però ci sono poi, come dire, si parla tanto di questi temi sia sui forum sia sui siti dedicati. Io stesso ricevo tante domande su queste tematiche. Ne ho preso 2, giusto per, come dire, introdurre il tema. La prima è questa. Sono tecnologie adatte solo per le grandi aziende? La risposta è no, perché accedere al mondo dei big data e le analisi predittive in realtà è una cosa che potrebbe servire a qualsiasi tipo di azienda, perché non è solo necessario analizzare i dati interni, ma magari è necessario metterli in qualche modo in correlazione con dati esterni, per esempio i dati che arrivano dai social network. La seconda cosa è: come mai si parla così tanto di big data, di machine learning? Non è solo una cosa di marketing, a volte lo è, però in realtà il cloud ha accelerato un sacco l'adozione di queste tecnologie. Perché questo? Perché, per fare per esempio l'esempio del machine learning, prima erano tecnologie che richiedevano una potenza computazionale molto molto elevata e magari anche il setup di un'infrastruttura on-premises molto performante, e magari richiedeva anche tempo. In realtà col public cloud e anche con la semplificazione dei tool che si occupano di aiutare lo sviluppatore o il data scientist a progettare scenari di questo tipo, adesso l'adozione è elevata grazie appunto a questa possibilità. Quindi parliamo di dati. Abbiamo detto ci sono diverse tipologie di dati, sono eterogenei, quindi c'è la necessità di accedere a informazioni di tipo variegato. Che cosa si faceva, cosa si fa ancora oggi in alcuni casi? Si cerca di produrre magari dei report statici e poi di delegare la parte manuale di elaborazione a un utente, a delle persone che si dedicano a questa parte. Ovviamente questa è una cosa time consuming e quindi arrivare al processo decisionale richiede spesso tempo. Sono arrivate negli anni un sacco di tecnologie che ci hanno aiutato ad adottare meglio questo tipo di scenari. La prima cosa è per esempio le dashboard interattive. Se pensate al mondo della self-service business intelligence, per esempio la Power BI, in realtà riduce questo gap, quindi la parte manuale, magari l'interazione col reparto IT, viene ridotta perché una parte viene in qualche modo delegata all'utente finale. L'altra cosa è la parte di predizione. Quindi iniziamo a entrare nel mondo delle analisi predittive che riducono ancora di più lo strato, diciamo, che è necessario delegare al processo manuale, fino ad arrivare a situazioni in cui deleghiamo al computer la possibilità di prendere per noi le decisioni. Un esempio è la manutenzione magari di dispositivi che diamo in pasto a degli algoritmi che ci dicono quando c'è la necessità di fare delle manutenzioni, per fare un esempio, e in alcuni casi magari fare degli interventi, quindi con dei trigger che vengono scatenati in maniera tale da appunto generare gli interventi. Ci sono diciamo diverse aree dove c'è la possibilità di applicare queste tecnologie. Ne ho segnalato alcune e in particolare parleremo di 3 o 4 di queste, giusto per anche qua posizionare meglio l'argomento. La prima è, per quanto riguarda il sales, parlare di quella che viene chiamata nella letteratura churn analysis. Che cos'è? La possibilità che un cliente decida di abbandonare la mia azienda perché magari è scontento. Okay? Grazie alle analisi predittive è possibile, in vari modi, cercare di capire se ci sono degli utenti o dei clienti che sono a rischio abbandono perché magari il competitor sta lavorando meglio di me o magari sono scontenti di quello che io sto facendo. Un altro esempio nella parte finance è quello della scoperta di quelle che potrebbero essere possibili transazioni di tipo fraudolento. Un esempio appunto sono le truffe con le carte di credito. Anche qua il machine learning ha degli algoritmi specifici che possono essere adattati per come dire, intervenire e cercare di capire in maniera diciamo preventiva quello che potrebbe capitare oppure quello che magari è già successo. La parte invece riguardante il canale e quindi la parte di distribuzione, anche qua ha vari scenari. In questo caso, se andate a verificare magari dei libri che parlano di queste tematiche, vengono racchiusi all'interno di una categoria chiamata Next Best Product. Pensate ad Amazon, per esempio, lo scenario più semplice è quello di un e-commerce, dove se fate click su un oggetto, magari per 2 giorni di seguito, non lo comprate, da quella volta lì Amazon inizia a suggerirvi cose simili o addirittura lo stesso oggetto, magari con caratteristiche più costose, eccetera, eccetera. Questa è quella che è proprio la parte di machine learning che, per esempio, Amazon, per citarne uno, applica al suo sito di e-commerce e sono diverse le aziende che fanno questo. Un altro esempio, che è quello che abbiamo citato prima, è quello della, diciamo, della parte di manutenzione. Grazie al machine learning potremmo riuscire a capire quelli che sono i cicli di manutenzione magari di una fabbrica che ha la necessità di intervenire su alcuni componenti. Quindi, di conseguenza, tradurre questo in un risparmio, perché se io riesco ad anticipare sulla base di sensori, quindi il mondo dell'Internet of Things, ora si chiama così, a catturare dati dai sensori che mi restituiscono dei dati che mi fanno insospettire o fanno insospettire l'algoritmo di machine learning, posso magari come dire, anticipare e pianificare la manutenzione o magari la sostituzione di alcuni dispositivi. Questi sono, ripeto, alcuni esempi, ce ne sarebbero altri, però diciamo, servono per introdurre lo scenario. Che cosa mette a disposizione Azure? Una marea di cose. Leggete la slide dalla parte sinistra, quindi quelle che sono, diciamo, le fonti dati, sono raggruppate in 3 macro aree, quindi Internet of Things, Data Sources oppure i feeds, quindi tutti i dati che arrivano da Internet. Data Sources possono essere un database relazionale, banalmente, che prende i dati, anzi che manda i dati direttamente dalla parte on-premises piuttosto che il cloud, e poi ci sono questi blocchi. Li ho divisi, anzi sono divisi in 4 categorie. Il primo è quello della parte di orchestrazione. Che cosa c'è all'interno della parte di orchestration? Ci sono una serie di servizi, oggi ne vedremo uno che è Data Factory, che ci aiutano appunto ad orchestrare il trasferimento delle informazioni. Amir oggi ha fatto vedere una demo in Keynote dove usava Event Hub per catturare informazioni che poi servivano per fare il giochino dei palloncini. Oggi vedremo una cosa più relativa al mondo dei DB, però come si può, come dire, tradurre la parte di orchestrazione in un mondo più cloud-oriented. Poi c'è la parte di compute, anche qua ci sono diversi servizi, ne elenchiamo solo alcuni. Quello più semplice e più di, diciamo, facile adozione è quello delle macchine virtuali. Io potrei decidere di implementare un cluster Hadoop configurando manualmente tutte le macchine virtuali Linux che mi servono. Quindi su ogni nodo metto i vari servizi, configuro il cluster e poi faccio il deployment. Ovviamente questa è una cosa che in alcuni casi può essere complessa. Oppure potrei decidere di sfruttare un servizio che fa questo per me. Cioè mi toglie tutta la parte amministrativa e di pubblicazione. Quindi io semplicemente con un wizard decido quanti nodi del cluster mi servono, la versione del cluster, la versione del sistema operativo che mi serve e poi faccio il deployment. Questo servizio si chiama HD Insight. Ce ne sono altri, ovviamente c'è il machine learning che vedremo dopo in maniera abbastanza approfondita e poi c'è una parte relativa al data warehouse. Che vi consiglio, oggi non ne parleremo, ma vi consiglio di approfondire. Perché questo? Perché il data warehouse, che tradizionalmente su scenari mediamente complessi viene delegato on-premises a degli appliance, quindi sistemi di tipo MPP, Microsoft lo ha messo su Azure, dove non è necessario acquistare un appliance, dove vado a configurare le unità di elaborazione che mi servono, ma mette a disposizione un sistema di tipo MPP, che sta per Multi-Parallel Processing, dove posso appunto effettuare query distribuite sfruttando un servizio cloud. Immaginate la potenza di una cosa di questo tipo rispetto a dover spendere magari 1 milione di euro per acquistare un appliance e dover gestire una cosa di questo tipo. Poi c'è la parte di storage che offre, diciamo, varie salse, direi, dalla parte di relazionale offerta anche qua come servizio, quindi posso anche qua decidere se installare SQL Server su una macchina virtuale oppure usare Azure come una piattaforma di pubblicazione, quindi faccio gestire a lui tutto e io mi occupo del disegno logico del DB, più altre varie cose, database documentali, anche qua il data warehouse come storage, ma anche database di tipo NoSQL piuttosto che database a oggetti, eccetera, eccetera. Qua non sono elencati tutti. E l'ultimo pezzo è quello della presentazione, quindi usare per esempio la Power BI per fare il front-end per gli utenti. Ok? Quindi una marea di cose e a seconda degli scenari non è necessario utilizzarli tutti, questa è la buona notizia, nel senso che è possibile assemblare i vari servizi a seconda di quella che è la necessità. Per esempio, per uno scenario di BI potrei decidere, questo è solo un esempio, di accedere a una fonte dati, di usare Data Factory per fare l'estrazione e poi posizionare i dati sul mio data warehouse. Questo è un esempio. Per la parte di Big Data, invece, ho anche qua varie opzioni. Sfruttare sempre Data Factory, magari usare il servizio HD Insight, oppure qua trovate anche la possibilità, ovviamente, di utilizzare le macchine virtuali e poi memorizzare le informazioni o su un database documentale o su Data Lake, che vedremo tra un attimo. E anche qui, ovviamente, la Power BI è sempre presente. L'altra cosa, invece, è quella delle analisi predittive. Cioè, anche qui, Data Factory per la parte di orchestrazione e qua, giusto anche qui a titolo di esempio, combinare vari strumenti, grazie magari a Data Factory che orchestra il funzionamento di tutto, e utilizzare machine learning per disegnare quelli che sono gli algoritmi di analisi predittiva. E poi c'è la parte di real-time analytics, dove invece in questo caso non passiamo qui, ma passiamo per la parte di Event Hub e sfruttiamo un servizio che è in grado di fare analisi su grossissimi stream di dati. Questo servizio si chiama Stream Analytics. Dove finisce tutta questa roba? Finisce all'interno di una suite che Microsoft chiama Cortana Analytics Suite, quindi stamattina se ne è parlato. Ci sono tutti i servizi che abbiamo visto, con in più alcuni pezzi che sono più per, come dire, la parte end user, quindi avete il personal assistant del telefonino che usa algoritmi di machine learning, oppure avete anche delle API, poi ne useremo una per fare un esempio, in modo tale da sfruttare tutti questi pezzi, ma nascondendo tutta la complessità che c'è dietro. Quindi Microsoft espone delle API e lo sviluppatore può sviluppare un'applicazione e appunto sfruttare una o più di queste tecnologie. Parliamo di Data Factory. Che cos'è Data Factory? Per farlo facciamo un esempio. Facciamo l'esempio della churn analysis, quindi il rischio abbandono da parte di un cliente. Immaginate due fonti dati differenti. La prima un customer database, magari on-premises, con i dati dei clienti, l'età e tutte le informazioni sui clienti. La seconda, invece, i dati delle telefonate che il call center magari fa ai clienti per, che ne so, per comunicare la vendita di un nuovo prodotto piuttosto che altro. Questi sono log, ovviamente, che hanno una struttura completamente diversa da quella che può essere una struttura di tipo relazionale che si trova su un database. Quindi la necessità qual è? Potenzialmente arrivare a una situazione, ovviamente semplificata in questo caso, dove ho una colonna aggiuntiva che mi dice: ok, questo cliente è a rischio sì o no? Questo fa parte ovviamente di una analisi che c'è dietro, che potrebbe portarmi a una dashboard che viene data al customer care, che magari chiama il cliente e cerca in qualche modo di riconquistarlo. Questo è, diciamo, lo scenario ad alto livello. Come si fa su Data Factory una cosa di questo tipo? Sempre citando questo esempio, la prima cosa è: io ho il mio DB, che magari è su un data mart on premises, e i log delle chiamate. Quindi log in maniera non strutturata, dati di tipo di grossissime dimensioni che non sono per niente in relazione con dati con la parte on premises. Cosa potrei fare? Questo è solo un esempio. Decidere di portare entrambi i dati all'interno dello storage di Azure, applicare delle trasformazioni, in questo caso l'elefantino sta ad indicare un servizio di tipo HD Insight, quindi un servizio di tipo Big Data, che trasforma e modifica le informazioni in modo tale da creare un semilavorato, chiamiamolo così, che inizia ad aggregare le cose. Una volta che arrivo in questo stato qua, posso applicare gli algoritmi di analisi predittiva e cercare di capire se ci sono dei clienti appunto a rischio. Ovviamente il risultato qual è? Trasformare questo in qualcosa di semplice da leggere, quindi tradurlo in un DB relazionale e poi visualizzarlo con della BI. Questo tradotto nella terminologia di Data Factory ha dei nomi e dei cognomi. Per esempio, si parla di dataset e di linked server quando ho la necessità di connettermi a delle fonti dati e di mappare quelle che sono le origini dati con quelli che poi saranno i dati che porterò sul cloud. Si parla di activities, vedete un activity come l'unità minima di elaborazione di Data Factory, per esempio la copia di un dato da un'origine a una destinazione, e si parla di pipeline per raggruppare diverse attività tra loro. Perché è utile questa cosa? Perché ovviamente io potrei creare, in scenari mediamente complessi, delle dipendenze tra le pipeline e decidere di far ripartire, se qualcosa va male durante un processo di trasformazione, solo una parte che mi serve. Immaginate magari di dover lavorare su terabyte di dati, si blocca tutto alla fine, magari non è necessario rifar partire tutta l'analisi, ma semplicemente la parte finale. Quindi ricordate che all'interno di una pipeline posso avere una o più activity. E poi c'è la parte, diciamo, di pubblicazione. Quindi tutto si traduce in quattro parti. Origini dati, ingest, quindi importazione delle informazioni, trasformazione e analisi, e poi pubblicazione. Questo è, in due parole, poi vediamo una demo, Data Factory. Data Lake cos'è? È stato rilasciato in preview un paio di settimane fa, quindi alcune cose sono ancora, come dire, in fase di definizione, però sostanzialmente è un modo che ha Microsoft per raggruppare tre cose. La prima cosa è HD Insight, ne abbiamo già parlato, quindi il cluster di Hadoop, però offerto come servizio. La seconda cosa è uno storage di tipo HDFS, per chi è nuovo per questo su questo termine, si tratta semplicemente di un file system distribuito tipico degli scenari dove viene implementato Hadoop, quindi è una cosa che si usa diciamo in questo tipo di scenari qua. Microsoft mette a disposizione, metterà a disposizione quando andrà in RTM, uno storage di tipo distribuito in grado di ospitare dati di tipo Big Data. La terza cosa è metterà a disposizione, anche qua è possibile provarlo in preview, la parte di Analytics. La parte di Analytics è basata su un engine, chiamiamolo così, chiamato Spark, che fa parte sempre del mondo Hadoop. Anche qui offerto come servizio. La cosa interessante è che, visto che a Microsoft piace tanto semplificare le cose, il modo di utilizzare alcuni dei servizi, stanno aggiungendo due cose interessanti, a mio avviso. La prima è l'integrazione con Active Directory. Quindi, di solito, questi mondi sono completamente separati per quanto riguarda l'autenticazione e le permission dal mondo, chiamiamolo, tradizionale. Metteranno il supporto per Azure Active Directory in modo tale da rendere più fluido il passaggio anche lato permission. E la seconda cosa è che hanno sviluppato un linguaggio chiamato USQL che riesce, grazie alla sintassi SQL, a interrogare il mondo della parte analytics traducendo quello statement SQL in codice C# che poi lui spara al servizio Spark, in modo tale da semplificare ulteriormente questa parte. E come vedete stanno integrando tutto all'interno di Visual Studio, quindi ci sarà la possibilità di fare la parte di authoring direttamente da Visual Studio. E poi c'è machine learning, e poi passiamo alla parte più di dimostrazione. Machine learning, che cos'è? Abbiamo detto prima, è un, diciamo, un sistema per aiutare a disegnare soluzioni di analisi predittiva. Anche qua da cosa si parte? Si parte dall'accesso ai dati. I dati possono essere dati che arrivano dal cloud, dati che arrivano dal desktop del data scientist, oppure anche qua machine learning potrebbe subire, diciamo, il servizio Data Factory e quindi ricevere i dati direttamente da lui. C'è una seconda parte che è la parte di disegno vero e proprio dei flussi di lavoro, che viene fatta via web, quindi è un servizio che gira dentro Azure. Questo è un grosso, secondo me, valore aggiunto rispetto a installare magari RStudio in locale e sviluppare tutto in locale, perché l'editor è completamente, appunto, disponibile su web, è un editor HTML5, e oltre alla parte di authoring ci sono due pezzetti interessanti. Il primo è che è possibile esporre delle API, quindi, come dire, dare un punto di accesso alle applicazioni per utilizzare gli algoritmi, e il secondo che è possibile creare le proprie applicazioni e rivenderle tramite il marketplace, perché c'è anche un marketplace su questa parte. La cosa, diciamo, comoda per chi arriva da questo mondo è che nativamente sono supportati sia il linguaggio R che Python. R è storicamente il linguaggio più utilizzato in questi scenari, Python lo sta diventando negli ultimi anni. Entrambi hanno il supporto nativo all'interno di machine learning. E questa, vabbè, è l'ultima parte, la solita, diciamo, pubblicazione all'interno del web. Ok, vedremo tre mini demo. La prima demo è su Data Factory, quindi vedremo come funziona il servizio e quali funzionalità mette a disposizione. La seconda demo è su machine learning, quindi vedremo un paio di algoritmi di analisi per provare a indovinare dei dati e delle informazioni. E la terza demo è un'app, sperando che il mio telefonino riesca a navigare da qua, che fa la seguente cosa. Si autentica tramite Azure Active Directory, però usa il riconoscimento facciale, quindi userà una delle API che Microsoft mette a disposizione per autenticare l'utente. Nel caso in cui l'applicazione non dovesse essere sicura al 100% che io sono la persona corretta, magari farà delle azioni successive. Quindi proveremo anche a sfruttare gli algoritmi con una, diciamo, un uso più consumer di questi scenari. Ok. Ok, allora, iniziamo da Data Factory. Questo è il portale di Azure. Ho la lista dei servizi Data Factory. Ricordo che questo è il servizio di orchestrazione. Ne creiamo uno nuovo. Qual è l'obiettivo di questa demo? Farvi vedere tutti i pezzetti che possiamo utilizzare per lavorare con Data Factory. Quindi faremo una cosa semplice, però cercheremo di toccare un po' tutto. Quindi diamo un nome al servizio. Roma 1, 2, 3, 4, 5, sperando che ok, sia libero. Scegliamo il gruppo di risorse all'interno del quale posizionare il servizio. Il gruppo di risorse è un contenitore logico, non è solo logico, in realtà ha anche diciamo un'utilità particolare, perché per esempio potrei decidere di restringere l'accesso ad alcuni servizi grazie a questa funzionalità. E poi vado a scegliere il data center dove posizionare, ok? Questa è la prima cosa. Cosa serve per creare un flusso di lavoro con Data Factory? Intanto che lui fa le sue cose, vi faccio vedere un paio di cose. Cosa serve? Parlavamo di linked server all'inizio. Per accedere ai linked server si usa JSON. Quindi io faccio la parte di editing, in questo caso sono sul mio PC, dove vado a definire alcune informazioni. Vado a dire che, per esempio, questo è un database relazionale, in particolare il SQL database, e banalmente gli dico, ok, questa è la connection string. Da qualche parte c'è anche la password, se volete farmi qualche scherzetto. Stessa cosa se decidessi di accedere allo storage di Azure. Quindi qua vedo lo storage di Azure, gli dico appunto che è un blob storage e gli passo le informazioni per connettersi. Fino a mappare le varie tabelle, quindi definire quella che è la struttura dati, fino ad arrivare alla pipeline. Vi faccio vedere un paio di cose della pipeline. Dicevamo è un contenitore di attività, in questo caso ce n'è una molto semplice, che fa una copia da una origine a una destinazione. E poi ci sono alcune cose interessanti. Io potrei applicare delle policy, per esempio, quindi in caso di conflitti decidere come il sistema deve comportarsi, fino a definire anche cose magari un po' più operative, come per esempio decidere durante quale periodo questa pipeline deve funzionare. Quindi posso fare un po' di configurazioni che mi aiutano a fare tutto questo. Io ho la possibilità di editare tutto offline, magari con un notepad come sto facendo io, oppure di fare tutto dal web. Quindi vado in questo caso sul portale di Azure, e se decidessi di partire da un nuovo linked server, io ho la possibilità di scegliere tra diverse fonti dati. Per esempio, in questo caso, se vado, diciamo, nel mondo dei big data e del machine learning, ho diverse opzioni. Attenzione a questa, perché è molto importante. Posso creare un cluster Hadoop di tipo on demand, che significa che lui utilizzerà il cluster solo ed esclusivamente per lo scopo del workflow. Quindi questo si traduce in: avvio il workflow, creo il cluster perché deve fare delle elaborazioni, finisce l'elaborazione, restituisce l'output, lui distrugge il cluster. Ok? Questo, se vogliamo semplificarlo ulteriormente, si traduce in un risparmio. Una delle cose più costose da implementare sul cloud è la parte di big data. Quindi tenere un cluster sempre acceso, come potrei fare in questo caso qui, non ha senso se non mi serve. Quindi grazie a questi sistemi riesco anche ad orchestrare in maniera un po' più furba a questo tipo di scenari. Quindi se io decido di creare un cluster di tipo on demand, lui mi apre il JSON qui dentro e qua andrei a specificare, per esempio, il numero di nodi del cluster, eccetera, eccetera. Recentemente Microsoft ha aggiunto un plugin per Visual Studio che mi consente di fare tutto offline. Quindi ho la lista delle varie cose, quindi ho le mie tabelle, le pipeline e i linked server, ma ho anche un editor che mi consente già di verificare on-premises, senza pubblicare nulla, quello che sarà poi il workflow che andrò a pubblicare. Se io decido di pubblicare sul cloud, mi connetto perché l'ho dimenticato, perdonatemi. Se io decido di pubblicare sul cloud, lui si occupa adesso di connettersi alla sottoscrizione Azure, mi restituirà la lista la lista dei servizi Data Factory già disponibili, o almeno dovrebbe farlo, in modo tale da poter scegliere quello che abbiamo già creato. Allora, intanto che lui pensa, vi faccio vedere che potrei fare questa cosa anche via PowerShell. Quindi io ho la stessa possibilità, se ho la necessità di scriptare tutto, sfruttando la parte di PowerShell, quindi dei commandlet dedicati a Data Factory, oppure se mi piace utilizzare il codice o perché ne ho necessità, è disponibile anche un SDK che mette a disposizione tutte le API per .NET. È ancora lì che pensa. E quindi non pubblicheremo Data Factory. Lo lasciamo lì a pensare, vi faccio vedere intanto un paio di cose. Allora, vi faccio vedere un servizio già pubblicato, un pelino più complesso. Cosa fa questo diagramma che vedete ora sullo schermo? Fa un'analisi sui dati dei videogiochi, quindi prende i dati dei log dei videogiochi e li incrocia ad un certo punto con i dati di una possibile campagna marketing, in modo tale da provare dallo store dell'applicazione a proporre all'utente altre cose. Adesso non andiamo in dettaglio, però volevo farvi vedere che io da questa activity, da questa pipeline, io ho all'interno due activity e una di queste è una activity di tipo Hive. Quindi andrò ad utilizzare un cluster Hadoop per fare una trasformazione. Quindi se io vado a fare doppio clic su questa parte, vado sullo script, troverò lo script Hive. Questo è uno script SQL che però crea degli oggetti all'interno di un file system di tipo di tipo Hadoop, quindi non sto usando, diciamo, il mondo SQL per lavorare con un file system anziché con un DB relazionale. Il che significa che ho appunto la possibilità di orchestrare tutto all'interno di questo. Da qua potrei decidere anche, per esempio, di chiamare un servizio machine learning qualora fosse necessario. Adesso vediamo se qui si è svegliato un attimo, in caso contrario andiamo avanti. No, non gli piace. Allora passiamo al machine learning. Questa è la parte di machine learning. Come vedete, si presenta anche qua come un portale web. Vi faccio vedere brevemente cosa c'è a disposizione. La prima cosa che è interessante è la lista degli utenti. Perché è interessante? Perché spesso in questa tipologia di progetti si lavora con, magari con le università che danno un contributo, quindi qua semplicemente aggiungendo la lista degli utenti autorizzati io posso dare l'accesso al mio workplace in modo tale da appunto condividere alcune parti. Poi ci sono varie aree, qui sulla sinistra, dove ho la possibilità di utilizzare dei dataset che io ho già salvato all'interno del servizio, di utilizzare dei modelli di machine learning che io ho già preparato in precedenza e magari li uso come base per le analisi successive, la possibilità di pubblicare dei servizi web, lo abbiamo visto prima nelle slide, e stanno anche aggiungendo una cosa molto interessante che riguarda la parte di editing. Quindi in questo caso per Python è disponibile un editor online che mi consente appunto di disegnare diciamo la parte di algoritmo direttamente all'interno del servizio. Il cuore in realtà è quello che vediamo qui, che è la parte di experiment. All'interno degli experiment abbiamo a disposizione la lista dei workflow che abbiamo pensato, disegnato in precedenza. Ne vediamo uno di esempio che è già disponibile tra, se non ricordo male, uno molto simile c'è nella lista dei tutorial. Sembra molto complesso, in realtà potrebbe anche esserlo in alcuni casi. Proviamo a leggerlo dall'alto verso il basso e spieghiamo anche che cosa fa. L'obiettivo di questo algoritmo è prendere una base dati, in questo caso andremo ad analizzare una base dati che contiene informazioni sulle automobili in termini di caratteristiche, quindi numero di porte, engine di tipo diesel piuttosto che benzina, numero di cavalli, eccetera, eccetera. C'è poi un'informazione che è quella del prezzo che ci servirà. Poi c'è una parte chiamata di cleansing, che viene sempre effettuata, che sostanzialmente serve per pulire i dati da cose che non mi servono. Banalmente potrebbe servirmi eliminare delle righe piuttosto che trasformare alcuni record a seconda delle necessità. E poi vediamo la parte dopo, che è un pelo più articolata. Quindi iniziamo da qui. Se io vado a vedere questo dataset, lui mi restituisce un po' di informazioni. Dicevamo, ci sono le Alfa Romeo, ci sono le Audi, che in questo periodo così. Vabbè, il tipo di engine, ci sono alcune informazioni come per esempio trazione anteriore piuttosto che quattro ruote motrici, eccetera, eccetera. Il campo che ci interessa veramente è questo. Su questo noi faremo tutta l'analisi, è il campo del prezzo. Quindi questa è una base dati storica, con anche il prezzo, che aiuterà l'algoritmo a pensare quella che potrebbe essere la soluzione migliore per trovare il campo prezzo. Questo è un processo di tipo iterativo, cioè il data scientist non è che al primo colpo ottiene subito un risultato che funziona, è una fase, come dire, che richiede una serie di parti che appunto vanno toccate per ottenere un risultato. Comunque questa è la base dati di origine da cui stiamo partendo. Abbiamo detto che facciamo un po' di pulizia delle informazioni, per esempio sostituiamo i dati che mancano con un valore fittizio che ci serve per semplificare le analisi. C'è una parte di project columns, cioè io posso decidere quali colonne eliminare, per esempio il numero di porte non è più significativo per il prezzo dell'auto, quindi due o quattro porte più o meno costano sempre uguali, quindi viene eliminato. Quindi l'obiettivo di questa fase è semplificare il più possibile. E qua arriviamo al cuore dell'attività del data scientist. La prima cosa che viene fatta è quella di split, cioè prendo la base dati e la divido in due parti. La prima parte, che viene chiamata di train, Serve per, come dire, aiutare l'algoritmo di machine learning che andrò a scegliere a imparare da quei dati, ok? In questo caso, di solito, ma si può anche cambiare, viene dato il 70% come primo tentativo alla parte di training. Il restante 30% viene chiamato di testing, quindi il 30% dei dati finiranno da questa parte, serve per testare, cioè alla fine di tutto andrò ad incrociare i risultati dell'algoritmo con i dati originali per capire la bontà di quel risultato. Ok? E in questo caso, questo sistema va a utilizzare due algoritmi, usa quelli di regressione, in questo caso Poisson, in questo caso usa il Decision Forest, per aiutare anche il data science a fare dei confronti. Non sempre un unico algoritmo può essere quello più adatto, magari può anche essere utile combinare le due cose. E poi c'è questo servizio, scusate, questo modulo, chiamato di Train, che aiuta l'algoritmo a come dire, gestire, appunto, a lavorare su quei dati. Quindi io all'interno del train andrò a specificare una colonna, che è la colonna del prezzo, perché io voglio insegnare a questo algoritmo a lavorare su quella colonna lì. Chiaramente tutta la restante parte della base dati verrà ovviamente analizzata, però lui deve fare il calcolo sulla colonna prezzo. Quindi questi signori che vedete qui, della parte di scoring, servono per aiutare il data scientist a capire quello che è il risultato più utile e quindi di conseguenza fare tuning sui parametri dei vari algoritmi. Se per esempio prendiamo quello giusto, perché già lo so ovviamente, che è questo, lui mi restituisce tutti i risultati di prima con in più una colonna. Io ho già lanciato l'algoritmo in precedenza, se no avremmo perso qualche minuto. Questo è il dato originale, questa è la colonna che lui ha cercato di elaborare, perché dopo un po' di tentativi si è arrivato a una fase di fine tuning che dice ok, la bontà di questo algoritmo è decente, ci sono anche dei moduli che mi dicono qual è il processo di valutazione più adatto per quell'algoritmo e quindi mi aiutano anche a scegliere le varie cose. Quindi lui mi restituisce dei dati, io posso anche selezionare una colonna e verificarla, confrontarla con un'altra colonna e vedere all'interno di un plot come viene distribuito il dato, in modo tale da capire, se ci si avvicina, se non ci si avvicina, e quindi riesco a ottenere queste cose. Ci sono, adesso non vado in dettaglio su questo perché abbiamo ancora 7 minuti, però ci sono algoritmi più adatti a seconda degli scenari. Per esempio, per chi ha la necessità di lavorare con il linguaggio R, è possibile fare tutto, dal portale. Per esempio, questo è una parte chiamata di text mining, cioè lui prende dei dati da Twitter, li analizza per capire all'interno dei dati di Twitter quelli che sono i risultati. Nello specifico fa, in questo caso, questo script R, mi restituisce la lista dei top 5 account che usano la parola Azure all'interno del dataset. Ma potrei fare analisi anche un pelo più complicate. Per esempio, se guardate questo dataset qui, lui mi restituisce la lista dei termini utilizzati con la relativa frequenza. Peccato che ci sono una serie di, per dirlo in inglese, porcherie qui dentro, cioè ci sono anche le congiunzioni e tutte le varie cose che di solito fanno parte di un tweet, quindi sarebbe utile pulire questa base dati. Come si fa questo? Se voglio, posso decidere di utilizzare uno script in R, quindi io, ok, non adesso, potrei utilizzare uno script in R, proviamoci ancora. Ok, eccolo qua, adesso non andiamo in dettaglio sul linguaggio, che però fa un po' di modifiche su queste informazioni in modo tale da appunto ottenere un risultato più sensato. R funziona in questo modo, ha un modello basato su delle librerie che mi aiutano poi a utilizzare dei comandi che mi fanno, come dire, mi semplificano la vita. In questo caso sto utilizzando 3 librerie perché l'obiettivo di questa parte del tweet dello script è eliminare le parole che non mi servono e poi vedere anche da un punto di vista visuale, quindi aiutare il data scientist a trovare, a vedere dal punto di vista visuale quello che è il risultato. Infatti io qua lancio un comando che mi genera un plot che però mi dà la frequenza in maniera visuale. Quindi abbiamo visto prima nel dataset originale che la parola Azure ovviamente era quella più utilizzata, quindi lui sulla base della frequenza ingrandisce o diminuisce le parole. E qua abbiamo eliminato anche i vari to, and, eccetera, che non ci servono per la nostra analisi. Ovviamente questo è un altro esempio dell'utilizzo del machine learning. Mancano 5 minuti, quindi vi faccio vedere due cose ancora. Dicevamo che è possibile lasciare questa parte a chi, è più dentro questo tipo di tecnologia e anche questo tipo di linguaggi, ma magari una volta che lui ha finito il lavoro esporci dei servizi web che io posso consumare da un'applicazione, ok? Quindi questa parte qua è estensibile perché io posso tornare qui sulla lista dei web services e appunto in particolare questo algoritmo che usa il linguaggio R è stato pubblicato, quindi io ho una API che può essere utilizzata dall'interno della mia applicazione e volendo posso anche utilizzare un file Excel di test che all'interno ha le chiamate all'API, quindi mi aiuta anche a fare la fase di testing. Ho usato questa, chiamiamola scusa, per arrivare all'ultima demo. L'ultima demo è quella che dicevamo prima dell'applicazione che sfrutta delle API messe a disposizione da Microsoft. Sono attualmente in preview, il progetto si chiama Project Oxford, adesso io mi sono perso una parte della keynote, non so se ne hanno parlato, comunque sono una serie di API che Microsoft mette a disposizione in modo tale da poter scrivere delle applicazioni di tipo consumer che mi aiutano a fare alcune cose. Una cosa per esempio è lavorare sulle immagini, quindi sulla base di un'immagine generarmi per esempio dei thumbnails. Un'altra cosa è la face recognition, quindi capire se un utente è lui, che età, confrontarlo, magari trovare le similitudini con altre fotografie o con altri volti e capire appunto identificare gli utenti. Un'altra API molto interessante è quella che capisce anche la parte di emotion, quindi capisce le espressioni del viso ed è in grado di aiutare lo sviluppatore magari a sviluppare delle applicazioni che fanno delle azioni sulla base di quelle che sono le espressioni del viso. E l'ultima che a me piace tantissimo è quella della parte che fa lo speech to text. Tutte queste API, soprattutto la parte speech to text, sono in continua evoluzione, in particolare per la parte di speech to text non solo l'inglese è supportato, ma ci sono anche altre lingue che sono a disposizione. Se volete testare queste cose, c'è un'applicazione di esempio che consente tramite un SDK, io l'ho scaricato. Quindi questa qui è una portable client library che ha degli acceleratori che aiutano lo sviluppatore a scrivere delle applicazioni. Che cosa fa questa applicazione? Semplicemente prende una fotografia, la dà in pasto al servizio e cerca di capire l'età della persona che è all'interno della foto. Quindi per fare questa chiamata lui usa un metodo di tipo asincrono e passa alcuni parametri. Questi parametri possono rappresentare informazioni che dicono all'API che cosa voglio indietro, per esempio l'età piuttosto che il sesso della persona, eccetera, eccetera. Quindi se io lancio l'applicazione, vado a scegliere l'immagine, lui mi apre un open dialog, vi faccio vedere che semplicemente selezionerà l'immagine e poi andrà a chiamare quella API passandogli i parametri, quindi adesso andiamo avanti. Comunque poi questo ho fatto solo qualche modifica e caricherò anche le modifiche sul sito. Se per esempio prendo la foto di un collega che è lì, che dimostra più anni di quanti ha in realtà, lui ha, quanti anni hai? 32 anni, in realtà il sistema dice che ne ha 35, io sono direi abbastanza d'accordo con questa cosa qui. Quindi potete usarlo anche come giochino in realtà per fare delle prove. In realtà una parte in più Questa è un'app invece che non trovate, però vi lasciamo una parte del codice che ho sviluppato insieme a un ex collega. Cosa fa? Fa quello che abbiamo detto prima. Tramite un'applicazione sul telefono, lui riconosce il viso della persona e cerca di appunto identificare il volto, e sulla base di questo puoi abilitare o meno delle funzionalità. Vi risparmierei il codice, altrimenti andiamo lunghi, anzi sono già... Okay, mi stanno già guardando male, vi faccio vedere l'app. C'è un po' di luce, speriamo di non fare brutte figure anche qua. Ok. Allora, eccola qui. Allora, quello che vedete qui è il catalogo dei prodotti, ok? Questo è l'utente standard. L'utente autenticato, invece, potrebbe avere accesso a cose in più. Quindi se io verifico l'utente, gli do, come dire, visibilità di cose che non riesce a vedere. In particolare vedremo alcuni prodotti aggiuntivi. Quindi io faccio il login. Scusate, il viso è quello che è. Verifico. Lui si accorge che l'utente... Magari non parlo troppo, se no proprio... Lui si accorge che l'utente non è registrato, mi porta al processo di registrazione. Mi metto un po' qua, così evito le luci. Ok, mi dice che ha registrato l'utente. Adesso farà la verifica, quindi immaginate un secondo login, utente registrato che si collega. Ha verificato l'utente e mi ha fatto vedere delle cose in più, ok? Però lui non è riuscito a capire al 100% ovviamente che sono io. Quindi io potrei dire questo. Aumentiamo il livello di sicurezza, lo portiamo a 100, ok? Facciamo un po', si può dire incazzare? Mi sa di no. Ok, se verifichiamo adesso, mi dice, guarda, non sei tu, sei tu al 63%, quindi mi serve un passaggio in più. In questo caso io sto utilizzando Azure Active Directory, e l'autenticazione ha due fattori, quindi c'è un pezzetto in più che adesso non vediamo, però io qua potrei decidere, ok, adesso ti autentichi perché non sono sicuro che sia tu, ed eventualmente gli aggiungo anche il fatto di ricevere un SMS sul suo telefonino e quindi entra solo a fronte di una doppia verifica. Ok? Vi ringrazio per la pazienza perché abbiamo fatto un po' tardi.